Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso siamo pronti a fare quattro chiacchiere con il nostro ospite, Emanuele Atturo. Ciao Ema.
Ciao Daniele, c'è un clima molto rilassato che mi sta mettendo ansia.
Perfetto.
Cioè, voi avete come claim tipo il paradiso è bere,
sì,
al
esatto,
bar, gli amari con gli amici. Effettivamente c'è un po' quel clima là, però non ho bevuto abbastanza amari prima di registrare, forse.
Vediamo se la situazione migliora nel passare col tempo. Allora, Emanuele Atturo, per chi non lo conoscesse, uno dei podcaster più famosi in Italia, possiamo dirlo, La Riserva, poi scrive per L'Ultimo Uomo, Quiet Please,
Bob, direi.
Pendolino, sei il nostro Giuseppe Pedrerol, cioè, tic tac.
Magari.
E, aspetta, prima di partire, che tra l'altro tu sei, ho visto che voi di L'Ultimo Uomo seguite questa fortunata newsletter che si chiama Zarina, e nel numero di agosto, dell'edizione di agosto, c'è Paradiso Amaro, c'è la puntata con Martino Battini, e vorrei ringraziare Giorgia, Zarina appunto, Martina e Francesca Forno, che è una mia amica che mi ha messo in contatto con Martina, quindi grazie mille, noi siamo orgogliosissimi di questa cosa, siamo veramente super felici di essere finiti dentro una figata vera come Zarina.
Bellissima, bellissima newsletter, iscrivetevi.
Bravo, bravissimo.
Quindi andate sul sito L'Ultimo Uomo e c'è la sezione newsletter, date la vostra link, la vostra mail, ci regalate tutti i vostri dati, però poi sarete aggiornati sempre sullo sport femminile.
Esatto.
Con storie
bellissime,
molto profonde. Sì.
Veramente belle. Allora Ema, io comincio un po' sempre con una domanda tipo quelle che fai tu a Marco D'Ottavi. Naturalmente il livello non può essere così alto come quelli che fai tu, andatevi ad ascoltare perché sono veramente allucinanti, però riprendo quella che ho fatto a Simone Conte, che è stato ospite qualche puntata fa, e gli ho chiesto, la Roma, non quest'anno naturalmente, l'anno prossimo fa il triplete, vince Champions, Campionato e Coppa Italia, tutte e tre nello stesso anno. Però l'anno dopo il triplete lo fa la Lazio.
Hai fatto la stessa domanda a Simone?
Ha fatto la stessa domanda a Simone.
Simone avrà sicuramente risposto sì, 100%. È chiaro che questa domanda è un po' infame, perché se tu ribalti l'ordine, cioè lo fa prima la Lazio e poi la Roma, ti dico sì subito. E se lo fa prima la Roma e poi la Lazio è un po' peggio, cioè mi sta bene, ma il triplete è una cosa che probabilmente non vivrò mai nella mia vita, quindi se c'è un genio della lampada a cui chiedere di farmi vivere questo triplete, figurati se mi interessa che poi lo faccia la Lazio, anzi.
Assolutamente
contento per loro, molti amici laziali saranno felici.
Beh, te sei mezzo laziale, no, tra l'altro.
No, zero. Daniele Manusina, mezzo laziale, io zero laziale, però mio padre,
in
famiglia c'è questa cosa strana, che comunque mio padre della Roma però simpatizzava Lazio, cioè tipo la sua seconda squadra era la Lazio, perché era una cosa comunque Lazio è di Roma, per una questione di rappresentanza, cioè tutti fi Roma perché sei di Roma, però poi se dopo la Roma c'è la Lazio.
Incredibile sta cosa, mai sentita in vita mia, è veramente incredibile. Comunque, tra uno dei tanti podcast che fai, io sono riservista, quindi ho la fortuna anche di sentire dei contenuti speciali, tra cui anche Sto in fissa, in cui parlate di altre passioni, no? Oltre al calcio, tanto molto interessante, lo consiglio a tutti. E come per Simone non abbiamo parlato di calcio, neanche con te se sarà parlando di calcio, ma parliamo un po' di musica, che è una delle tue passioni.
Ma io apprezzo molto il tuo coraggio di farmi fare una puntata dedicata alla musica, visto che io non mi considero un esperto, ma è questo, come dire, un eufemismo, nel senso non suono uno strumento, ho una memoria pessima per i nomi dei dischi e degli artisti, ho degli ascolti molto superficiali, non compro i dischi, sono proprio un ascoltatore terribile. Poi certo ascolto musica come tutti e... Questo è normale, insomma. Tu pure ascolterai musica.
Sì, 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 io ascolto.
Tutti ascoltiamo musica.
Sì, guarda, conosco qualcuno, non mi ricordo chi mi diceva che praticamente non ascolta mai, Io ho avuto un po' un trauma perché sono passato da un posto di lavoro in cui potevo ascoltare la musica a dove lavoro adesso che non posso ascoltare la musica. Quindi sono passato da avere
dove
10
lavori,
ore, esatto, praticamente sì, sono passato ad avere la possibilità di ascoltare la musica tipo 10 ore al giorno e adesso ne ho tipo 2, 3, non lo so, a dir tanto, poi tutti i podcast che ascolto eccetera, ho sempre meno, diciamo, tempo per la musica e soprattutto per fare la cosa che mi piace ancora di più, cioè la ricerca della musica, cioè andarmi a cercare cose, ascoltare cose nuove, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E ti volevo
sì, quello
chiedere...
è bellissimo, cioè esatto. Quella è la mia parte preferita.
Infatti ti volevo proprio cominciare chiedendoti quanto del tempo, diciamo, che dedichi alla musica sta nella ricerca e se hai qualche canale di ricerca che standard. Cioè io per esempio seguo un sito che si chiama Dance Like Shaquille O'Neal, che
grande, sì, sì,
è una fonte di musica bellissima, mi piace tantissimo, quindi quello è uno dei miei canali che vado sempre ad ascoltare. Se ce n'hai qualcuno anche tu e quanto tempo appunto dedichi alla ricerca?
Bellissimo Dance Like Shaquille O'Neal, quindi mi unisco al consiglio e seguo delle newsletter.
Oh, bello, vedi, c'è questo io zero e dovrei farlo.
Per esempio sul rap più che altro, perché sì, è tutto un mondo che mi interessa, però a cui faccio fatica a restare attaccato perché escono troppe cose, io sono troppo vecchio.
Siamo coetanei,
quindi sì, mi capirai.
Capisco, esatto.
Vabbè, due newsletter italiane innanzitutto. Mm-hmm. Una si chiama Paperboy, curata da Tommaso Naccari.
Ah sì, certo, lo conosco,
è ligure
paesano, certo.
È molto bella, è una newsletter che dà dei consigli, però fa anche dei ragionamenti un po' di contorno sul rap e sulla cultura rap, e quella è la cosa bella di quella newsletter, secondo me. E un'altra sul rap si chiama Parallelo, che è curata da Eugenio Ronga, che invece è più focalizzata sul rap britannico o francese, che sono anche i miei due preferiti.
Sì,
più o meno.
Capisco perché.
E lui è una newsletter un po' più semplice, un po' più dritta, più tagliata sui consigli, però anche lì ci stanno approfondimenti ed è molto figa. E poi vabbè, Pitchfork,
certo,
scusa
sempre.
La parità,
è vero, è vero,
sempre, anche ascoltandomi gli album busta di queste persone che sembrano piangere mentre cantano per consiglia Pitchfork. E tendenzialmente questo, poi sicuramente mi sto scordando qualcosa, però in generale la ricerca sulla musica mi mangia quasi l'ascolto sulla musica, mi accorgo che è tipo quasi più una curiosità intellettuale che una curiosità legata all'ascolto, al godersi l'esperienza. Infatti faccio degli ascolti un po' strani che saltano da un genere all'altro e mi faccio un po' cagare, perché poi tra l'altro non ero così prima ero molto più centrato su un genere, su degli artisti.
Esatto, sono nella tua stessa posizione, condizione proprio uguale.
Non so, da una parte è molto bello perché scopri un sacco di cose ed è anche bello, cioè secondo me è normale ascoltare tanti generi di musica diversi, però è anche è più difficile appassionarti. Io mi rendo conto che è quasi impossibile che io vada a un concerto tipo e so le canzoni a memoria, cioè è impossibile. Sì, che arrivi, certo, a quel livello di conoscenza di un artista, cioè mi capita proprio con pochi artisti ormai, però questo credo sia legato un po' a come fruiamo la musica, cioè lo streaming che ci porta un po' a saltare da un disco all'altro, a fare scrolling sulla musica, e anche perché è tutto gratis, è tutto disponibile. Prima invece ti dovevi comprare i dischi, e quando ti dovevi comprare i dischi andavi un po' sul conosciuto.
È vero.
Cioè non è che se ascoltavi i punk non è che andavi al negozio e ti compravi i dischi jazz, andavi al negozio e ti compravi i dischi punk.
È vero, è vero, è vero. E poi tra l'altro per le canzoni a memoria, io anche di quelli che mi impallo, ormai ho un'età che per imparare una canzone a memoria ci metto tipo un anno intero, devo ascoltarla 3 volte al giorno, cioè è impossibile ormai parlare.
Qual è l'ultima canzone che hai imparato a memoria? Non vale Goetz.
No, ma guarda, penso che l'ultimo artista di cui so qualche canzone a memoria, innanzitutto è italiano, perché se no faccio una fatica tremenda, e può essere che sia Giorgio Poi.
Ah, anch'io sono un appassionato di Giorgio Poi.
Grande. grande.
Uno dei miei proprio preferiti. No, di lui in realtà sì, conosco le canzoni a memoria. È uno dei pochi concerti che ho fatto negli ultimi 2 anni, che poi sono anni in cui non ci sono stati i concerti.
Certo.
Al concerto sapevo tutte le parole.
Anch'io, sì.
Ed è appagante. Cioè, quell'effetto karaoke visto da fuori è cringe, fa schifo. No? Visto da dentro, tipo senza barriere, così è molto bello in realtà.
Assolutamente. E, io consiglio 2 playlist, tra l'altro effettivamente la newsletter, pensa te, che io non ci avevo mai pensato per la musica. Ed è una cosa che è figa, perché alla fine la ricerca la fai, cioè te la fa già qualcuno, no, in qualche modo. Se tu cominci a piacerti i gusti di queste persone, è un po' come Death Like Shaquille O'Neal, no? Ti danno dei consigli, ovvio magari su 20 album che ti consigliano, non ti piacciono 20, ma anche solo che ti ne piacciono 12, è già un successone della Madonna.
Sì, sì, ma infatti è questa secondo me la radice del discorso, cioè dentro questo panorama che è un banchetto infinito pieno di tutte le cornie, serve che qualcuno ci orienti un po' nella scelta e negli ascolti, soprattutto magari, cioè io ascolto tanta musica, però comunque cioè io seguo principalmente lo sport, ho 1000 passioni, certo. Però diciamo sono tutte passioni superficiali rispetto allo sport, e quindi ho bisogno di qualcuno invece che ne sa più di me, che mi orienta nel gusto, nei consigli. Le newsletter fanno questa funzione, però in realtà ho dimenticato, quando abbiamo parlato delle cose che uso per cercare musica, della mia fonte principale, che è questa radio che immagino conosceranno tutti, che si chiama NTS, mm-hmm. che è una radio streaming di Londra, e dove trovate trasmissioni H24 su qualsiasi genere musicale. Ed è un mondo un po' difficile da penetrare perché è molto molto ricco, però poi quando ci entri ti affezioni ad alcuni selezionatori di dischi e di musica, di canzoni, e segui le stesse trasmissioni, e loro mi orientano molto col gusto a seconda del genere. Ho un po' le mie trasmissioni di riferimento, certo. E prendo i consigli da là.
Vero, vero. Io seguo molto alcuni canali YouTube, per esempio. Cioè YouTube lo apro solo per guardare i gol e i highlights, e per guardare Tiny Desk, i live di KXP e di Colors, che sono 3 canali che sono effettivamente, la qualità è sempre molto alta, sono fatti bene, cioè veramente fatti bene, e spesso gli artisti sono di quella cerchia di generi che mi possono piacere.
Sì, sì, beh, pure è vero, pure Colors. Ma invece qual è la tua posizione rispetto alle playlist, quelle infinite di chill?
No, ecco, quelle le evito come la peste, come si dice. Però...
Ecco, perché quelle sono la sublimazione proprio suprema dell'ascolto passivo. Cioè,
è
più
vero.
Passivo di così è tipo, non lo so, una musica in vena direttamente.
Esatto, sì, 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 tipo com'è quello famoso lo-fi girl, quel meme che... no, quelle cose lì le evito tanto. Ho imparato, è una cosa che mi ha consigliato dei miei amici, a curare molto Spotify. Cioè io all'inizio non mettevo like, non mettevo un cazzo, non mettevo segui eccetera. Quando cominci a seguire e a mettere appunto i like alle canzoni, agli album eccetera, il tuo release radar, che è la playlist che esce ogni venerdì sulle nuove uscite, è sempre più tratta sui tuoi gusti. E anche se tu curi release radar, cioè dici questa mi è piaciuta, questa non mi è piaciuta eccetera, piano piano migliora sempre. Quindi quella è stata un'altra cosa che effettivamente mi ha portato a conoscere qualcosa di bello ultimamente.
Stai perfezionando l'algoritmo.
Esatto.
Ed è uno dei pochi algoritmi quindi positivi, che non ha nessun risvolto tecno pessimista e distopico.
Ancora un difetto incredibile, cioè che nonostante io continuo a mettere che l'odio, mi trovo sempre una canzone in cui lui è nei featuring, che è Paufu. Non so se è presente, io non lo posso sopportare e ce l'ho sempre in ogni release radar, c'ho sempre Paufu.
Ah, c'è qualcuno che entra nel tuo Spotify.
Cioè, incredibile. Sì, probabilmente sì.
Paufu.
Ma senti, te con che musica sei cresciuto? Cioè, sei cresciuto in una famiglia che ascoltava tanta musica? Sei cresciuto con dei, non lo so, dei CD, degli artisti in particolare che ascoltavano tanto?
No, a casa mia, allora, diciamo, casa più stretta dei miei cantautori italiani, stop.
Okay.
Stop. Quindi Dalla principalmente, De André un po', De Gregori, Venditti, queste cose qua. Mio cognato, che io ho una sorella molto più grande, quindi ho un cognato molto più grande, e invece è un appassionato di rock, metal, heavy metal, e un pochino mi ha introdotto a qualche disco così, tipo il quando ero preadolescente, qualche disco degli U, dei Doors, però poi insomma la conoscenza, come molte persone della mia generazione, cioè la prima conoscenza con la musica ce l'ho avuta con MTV e,
sì, certo,
e andando a pescare un po' nel ciclo dei video di MTV le cose che più mi piacevano, e quindi Limp Bizkit.
Sì, Limp Bizkit è stato tipo il tuo primo amore adolescenziale?
Totale, primo disco che ho acquistato al negozio, forse non ero neanche maggiorenne, no sicuramente non ero maggiorenne, sì. E tra l'altro non potevano vendermelo quel disco perché c'era la targhetta,
parente al controllo,
quella,
è vero,
parente al controllo, però me l'hanno venduto, e vabbè sì, stavo in fissa, sapevo tutte le canzoni, lì avevo davvero un approccio totalizzante ai dischi, alla musica, agli artisti, stavo in fissa con Fred Durst, il New Era Rosso, mi ero comprato il New Era Rosso.
Eh sì, perché poi effettivamente la vivevamo così ai tempi, cioè mi ricordo il primo grande tipo trigger che mi ha fatto esplodere il cervello sono stati gli Arctic Monkeys. Cioè, una roba che proprio non riuscivo a smettere di ascoltare, ascoltavo tutto il giorno il CD 10 volte al giorno, mi ero studiato tutti i testi, cercavo di essere uguale ad Alex Turner, e cioè c'era una
alla fine ce l'hai fatta però.
Uguale, identico, sai?
Alla fine sei diventato Alex Turner. No, anch'io grande fissa per gli Arctic Monkeys.
Sì, gli Strokes, cioè un po' tutto quel tipo di musica che poi noi siamo coetanei, quindi abbiamo vissuto, penso anche tu, tipo alle medie, quel punk da proprio la medie, che sono stati Blink, sono stati Sum 41, cose del genere. E poi appunto magari qualcuno è andato più sul metal, qualcuno ha beccato anche lì, vabbè, gli Bizkit un po' tutti, secondo me anche loro. E poi è nato proprio praticamente l'indie rock quando ne avevamo 15-16 anni, forse vabbè gli Strokes prima, però ci siamo arrivati secondo me intorno a quell'età lì quando cominci a capire un pochino di più le cose, e non capisci ancora un cazzo però,
no, non capisci niente, no, ha fatto il disco degli Strokes, Is This It, ha fatto 20 anni adesso.
Eh sì, esatto. Esattamente.
E comunque io avevo 13 anni, quindi ero troppo piccolo. No, per me Limp Bizkit, poi in realtà sono passato dentro tutto il calderone del Britpop, Oasis,
giusto,
Pulp, Suede, Elastica, tutta quella roba lì, proprio totale, proprio parca, spille, mods, capelli, sai, i capelli alla Liam Gallagher, che era basetta lunga, però capello stirato sopra la basetta. Che penso, non lo so, ho bruciato le mie foto dell'epoca. E poi io ho capelli ricci, quindi era un disastro. E poi sì, da lì pure io indie rock, ovviamente Strokes, Libertines,
Pete Doherty.
Per me pure proprio ascolto decisivo. E poi a Roma c'era questa serata che si chiamava Fish and Chips, che era una serata in cui mettevano musica, diciamo, indie rock, facevano anche dei concerti una volta al mese, portavano delle band tipo dall'Inghilterra super sconosciute.
Che figata.
Di quelli che conoscevi, tipo te, altre quattro persone che non sapevano neanche suonare. E arrivavano lì e si dicevano: perché qualcuno mi ha chiamato a Roma per suonare? Non mi conosce neanche mia madre. E questa serata era molto figa, in realtà è molto, cioè serata famosa, insomma, chi è cresciuto nella scena indie romana ha frequentato sicuramente questa serata, poi il circolo degli artisti, quel mondo là.
Beh, quindi già avevate tanta roba, diciamo. Noi praticamente con i miei amici ce la siamo dovute fare, tra virgolette, cioè dei miei amici hanno creato una sorta di cosa del genere, perché a Genova purtroppo ai tempi c'era un po', non c'era un movimento underground, diciamo così, c'era solo la patina sopra, ma niente sotto, e ce lo siamo fatti un po' noi. È stato bellissimo viverlo poi da dentro.
Però sì, comunque a Genova sei a quante ore di treno da Milano? Non tante, quindi
sì, due. Sì, sì,
ti facevi un pellegrinaggio, esatto, per i concerti. perché a Roma in realtà veniva qualcuno, però comunque i concerti grossi erano ancora a Milano, e quindi mi ricordo le trasferte sui treni che non erano ancora Freccia Rossa. Madonna, mamma quanto mia, siamo vecchi. Ma qualcuno che sta ascoltando, boh, non lo so, che cosa penserà di questa vecchiaia? E vabbè, Arctic Monkeys, Mando Diao, Fratellis, Mando Diao, tutti fatti al Rolling Stone a Milano.
Bellissimi, e... bellissimi.
Poi anche, io avevo anche una ragazza di Milano, quando ero proprio, avevo 18 anni, 19, 20, quell'età là, e andavo, mi frequentavo pure la scena del Plastic, vabbè, eppure quella era pazzesca.
Pazzesca, certo, certo, certo.
E quella era proprio l'avanguardia, cioè per me era tipo l'avanguardia assoluta.
Pazzesca, è vero, è vero. Intanto abbiamo parlato di un sacco di artisti, no? Che alcuni non si sentono più da anni. Cioè penso tipo ai Fratellis, ai Mando Diao, non li sentivo nominare veramente da una fraccata di tempo. E altri in qualche modo sono riusciti ad evolversi e sono ancora comunque, anche se magari non escono spessissimo, sono ancora abbastanza sulla cresta dell'onda. Poi, appunto gli Strokes o gli Arctic Monkeys, che c'era super hype per il loro album, poi può non piacere, può piacere, quello che vuoi, ma c'è qualcuno anche al di fuori di questi artisti qua che ti ha impressionato proprio per l'evoluzione? C'è magari qualcuno che anche all'inizio non ti piaceva e adesso ti piace, qualcuno che apprezzi il percorso che ha fatto in particolar modo? Cioè io per esempio penso agli Arctic Monkeys, che sono passati proprio dal frenetismo come musica, perché quello che mi piaceva di più di loro era proprio che era una musica frenetica, cioè un battito fortissimo sempre. Sono passati in quella fase tipo rock and roll anni 60 con, vabbè, mi viene Move Your Chair, vabbè, l'album si chiama in un altro modo, Suck It and See si chiama, che non mi ha fatto impazzire, però poi album dopo mi sono piaciuti di nuovo. Quindi comunque è un'evoluzione che apprezzo.
Sì, sì, sai, c'era proprio perché stiamo parlando di quella scena lì, mi viene in mente pure una dichiarazione che fece Noel Gallagher a un certo punto, quando alla solita domanda sul perché i dischi degli Oasis suonavano tutti uguali, e lui disse tipo, vabbè, ma noi siamo artigiani, non è che siamo artisti, noi siamo artigiani, e gli artigiani ripetono più o meno cioè creano delle cose belle, però diciamo semplici a ripetizione.
Certo.
E per me quella scena lì infatti si divide un po' tra artisti e artigiani, e gli artisti sono quelli che sono riusciti ad evolversi, hanno preso una strada un po' diversa, e gli Arctic Monkeys sicuramente ci hanno preso pure quel tono un po' più blues,
sì,
figo, bello, anche se non sono proprio un fan della loro evoluzione, però vabbè, io sono rimasto molto affezionato per esempio ai Pulp, che
certo,
secondo me sono quelli che anche rispetto a questo discorso, cioè anche i dischi solisti di Jervis Cocker a me piacciono moltissimo. E anche, diciamo, un altro gruppo che mi ha stupito tantissimo, perché era proprio easy listening all'inizio e poi invece hanno fatto dei dischi secondo me meravigliosi, sono i Supergrass.
Vabbè, belli, vero?
Che facevano proprio tipo A Shul Coco, che è il disco quello più famoso col tormentone, We, certo, Are Young, eccetera. Però poi hanno fatto dei dischi assurdi dopo, molto intimi, molto caldi. Il disco più bello loro si chiama, secondo me, Road to Ruin, è bellissimo. E poi sempre di quel calderone là, i Divine Comedy, che sono, vabbè, sono di Bobo, i James Joyce di quella musica là.
Sì, molto belli, vero, verissimo. Allora, ti faccio una domanda secca. Riforma in Italia si insegnano tre album di musica contemporanea e li fanno scegliere a te, cioè a scuola, in quinta superiore, nel programma di storia, di musica, che cazzo ne so, tre album di musica, cioè per insegnare ai ragazzi la musica contemporanea li fanno scegliere a te.
Ma contemporanea che cosa?
Cioè dell'ultimo, diciamo, degli ultimi, non lo so, dal dopoguerra in poi sicuramente, ecco, mettiamola così.
Dal dopoguerra in poi, madonna, ma è difficilissima questa domanda, come faccio a rispondere?
Cioè, anche solo uno va benissimo. Cioè, io mi ricordo, scusami, intanto ci pensi così, mi ricordo che una volta una supplente di inglese, figuratino, io andavo a una scuola che non era una scuola, era tipo, cioè, un calderone di delinquenti e dovevi sopravvivere e basta, e inglese non avevamo praticamente mai fatto, quindi si arriva sta supplente qua, giovane, e tutti quanti subito a trattarla male, cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera eccetera. Sta qua ci ha fatto fare una lezione facendoci tradurre e diciamo anche poi andando nel oltre Message in a Bottle dei Police. Che era musica, cioè per farti capire anche il livello di inglese che avevamo noi, ed era tipo la seconda superiore, però era stato molto divertente perché ci aveva fatto ascoltare diverse volte la canzone e ci aveva fatto appunto scoprire che si poteva diciamo insegnare una materia tramite qualcosa di divertente e bello come la musica, non tramite i libri in cui dici ah Emanuele is there tutte queste cose qua, no? E quindi mi ha
beh,
fatto
bravissima.
È stata molto brava, purtroppo c'è stata solo quella lezione lì ed è sparita di nuovo. Però se tu dovessi insegnare una canzone o appunto un album a dei ragazzi, non lo so, cosa faresti?
No, allora, questa, la risposta che darò sarà sicuramente parziale, cioè avrei dovuto pensare una settimana, però certo. Vabbè, le prime cose che mi vengono in mente, tipo Autobahn dei Kraftwerk.
Mamma mia.
Cioè, quel
mamma
disco
mia.
Là è...
clamoroso.
Vabbè, come dicono i critici musicali, seminale.
Ci sta, bellissima risposta, mi piace molto.
Vabbè, io non sono un grande fan, però lo sto diventando adesso un po'. Anzi, è proprio un gruppo che un po' sempre schifato, però sto proprio in fissa nell'ultimo anno.
Con i Kraftwerk?
Non i Kraftwerk. Okay. Il disco che sto per dire adesso, che è un disco misconosciuto, si chiama Dark Side of the Moon. No, davvero, sono entrato in fissa molto tardi con i Pink Floyd. E poi, boh, qualcosa di rap che non... non saprei dire, qualcosa di Kanye, visto che siamo in clima Kanye West, uscito adesso d'onda, e direi qualcosa di Kanye.
Mi hai anticipato la prossima domanda, perché ti volevo chiedere proprio se hai già sentito d'onda e se lo sentirai.
Sì, sì, no, ho sentito già, sì, tante volte, bellissimo.
Ti è piaciuto?
Mi piace molto, a me devo dire che lui anche quando, nel momento in cui ha sbroccato completamente, cioè no, non dico quando ha sbroccato un po', proprio dico quando ha sbroccato del tutto, che ha smesso di essere una persona razionale, a me continua a piacere più o meno tutto quello che fa, ovviamente con gradi diversi.
Certo.
Riconosco che è anche, cioè alcuni suoi dischi sono respingenti
abbastanza,
però cioè, a me piacciono tutti, cioè si vede un temperamento artistico che secondo me in pochi hanno, cioè anche una generosità, cioè d'onda appunto si fa facile a dire generosità perché dura due ore, è anche un accumulo di materiale assurdo perché ci stanno un sacco di cose ripetute che tornano nel disco, però allo stesso tempo quella generosità per me è proprio sua e ce l'ha solo lui oggi nella musica contemporanea. E no, un altro disco che mi è venuto in mente in realtà è Frank Ocean.
Pazzesco.
O anche quello dopo, insomma, dischi proprio
ci sta.
Fondamentali.
Ci sta, ci sta. Sono d'accordo. Io ho dei problemi quando si crea troppo hype su un CD o su un film anche. Ho un sacco di problemi poi ad ascoltarlo o vederlo. Cioè, io aspetto sempre un po' di tempo che passi, diciamo, che scemi un po' l'hype, perché in questo momento sono tutti... minchia che figata, oggi ho aperto le stories e ho visto solo stories di Donda per tipo i primi 5 minuti. E poi mio fratello mi ha scritto, e mio fratello abbiamo gusti spesso molto simili, e mi scrive, l'hai sentito d'onda? Io ho detto, guarda, non ancora. A me ha fatto cagare, mi risponde lui, secco così. E quindi anche
e
quella
cosa
lì...
l'ha rovinata un po',
esatto.
Cioè nel senso che l'ha fatta scendere, ma non perché magari ti ha detto è brutto, ma perché ti ha dato un parere molto
esatto,
forte.
Esattamente.
Che dovrai orientare il tuo ascolto dopo.
Sì, 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 no, sono... aspetterò un pochino, magari tra un mese, quando nessuno si ricorda più di Donda, lo ascolterò. Lo ascolterò, sicuramente lo ascolterò.
È tipo quest'ansia che si ha per i fenomeni troppo chiacchierati e allo stesso tempo un'ansia respingente, non che ti avvicina quel fenomeno là, è il contrario del FOMO. Però non so se esiste una parola, un'altra sigla inglese per esprimere il contrario, però è una sensazione che in realtà condivido, ce l'ho anch'io.
Ce l'hai anche te. Io soprattutto su alcune cose, poi lui, vabbè, tipo Life of Pablo me lo sono divorato, pazzesco, però non è proprio il mio preferito. Cioè, quindi comunque fosse Kendrick, che è proprio il mio preferito, e per me è proprio Dio, l'avevo già ascoltato 50 volte perché non me ne frega niente del giudizio degli altri su Kendrick, c'ho il mio fisso e via. Lui non è così, cioè non è così super partes, diciamo, quindi ma faccio un po' fatica.
Tu hai cominciato ad ascoltare rap tardi o...?
Guarda, io, mia madre era una grande fan, cioè è ancora una grande fan dei Beastie Boys.
Beh, pazzesco.
Quindi quando ero piccolino, perché poi Sabotage, non mi ricordo in che album, che anno è uscito quell'album lì, però mi ricordo che girava tantissimo il video su MTV e
lei video metteva... di Spike Lee.
Esatto, no, Spike Jones.
No, sì, Spike Jones.
E, sì, suo grandissimo Spike Jones, tra l'altro. E quindi da lì ho cominciato poi a farmi, ad ascoltarmi tanto loro, e avevo un compagno di classe che ascoltava tanto rap e mi ha detto: guarda, ti faccio ascoltare un CD che tutti devono ascoltare almeno una volta nella vita, e mi ha passato sulla chiavetta, sai, io quella MP3 che sì, adesso ci sono tutti i meme con scritta, ecco quella lì, mi ha passato il Matic di Nas, che è stato il primo che ho ascoltato, e proprio wow, ho detto ok, dammene altri due, tipo storici, e mi ha passato il Best Of di Biggie. Forse l'aveva fatto lui il Best Of, o è già uscito il Best Of, non mi ricordo. Comunque aveva fatto questo Best Of di Biggie. E il terzo che mi ha fatto ascoltare era quello dei NWA, mi sembra. Che non mi ricordo, mi sembra
Fact
si chiami...
Police.
Esatto,
Fact the Police.
Esatto, sì. Non so come si chiami l'album, non mi ricordo, se si chiama forse come la band o Fact the Police, adesso non mi ricordo. E da lì in poi basta, ho cominciato ad ascoltare tantissima altra roba, Wu-Tang Clan,
Straight Outta Compton.
Esatto. Sì, sì, e poi una cosa che ho sempre ascoltato, e adesso praticamente ascolto, non dico quasi solo quello, perché non è vero, ascolto anch'io un sacco di generi diversi, però quello sicuramente è il genere che... Anche l'evoluzione, tipo tu dicevi rap inglese, cioè quando ascolto cose come Tom Misch, che non è rap, è tipo un nu jazz, però poi fanno spesso... featuring con rapper, perché sono basi che riprendono tanto, secondo me, l'old school, sono musica che alla fine si fonde molto bene tra di loro, e sì, mi piace tantissimo.
Sì, quindi sei rimasto però su basi classiche più legate al jazz, al funk.
Sì, 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 non la trap, cioè tipo le basi elettroniche, così ce ne sono alcune che mi piacciono, però tipo non è proprio una cosa che mi fa impazzire, ecco. Faccio un po' fatica.
No, io in realtà è proprio per la mia capacità di tradire tutti i generi musicali. Pure io ho avuto tutto un periodo in cui stavo infogliatissimo con tutti i classici del rap, e Mobb Deep soprattutto. Tribe Called Quest, tantissimo.
Bellissimo, anche loro fantastici.
Però poi, vabbè, adesso, cioè, diciamo... tutta quella scena che riprende un po' il rap classico, comunque fa rap in un certo modo, con una certa etica, tipo Griselda, tutti i dischi di Griselda sono bellissimi e me li ascolto, però devo dire che mi ascolto pure la trap, quella peggiore, quella merda di tutte.
Sì, 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 ma è giusto così, come parlavamo prima delle evoluzioni, no? Cioè, alla fine non è per forza un artista che si evolve, sono anche i generi che si evolvono, sono i generi che si diramano, ed è giusto anche...
Sì, sì, poi è chiaro che ci stanno dei dischi, degli artisti, appunto tanta trap che mi ascolta adesso, mi rendo conto che c'ha una durata proprio usa e getta, cioè mi piace tipo una settimana quel disco è il mio preferito, la settimana dopo non lo posso più ascoltare, sì, mentre appunto se mi ascolto i Mobb Deep o se mi ascolto i Truce Boys o i Colle del Fomento
grandi,
adesso, cioè, suonano ancora super e mi riesco a ascoltare intero un disco ancora oggi.
Ci sta. Capisco molto bene, perché non con magari la trap, ma con tantissime altre cose mi succede così spessissimo. Comunque ti chiedo a questo punto qua se ci consigli tre album da ascoltare, tre artisti, tre canzoni, quello che vuoi.
Tre album, Facciamo due di adesso e uno.
Va benissimo, va benissimo.
Allora, parto dai due di adesso. E adesso, proprio adesso, cioè okay, adesso usciti questa settimana. E, uno è un disco di Bendik Giske, scritto Giske con la K.
Ok.
Che è un sassofonista norvegese che sta a Berlino, però.
Wow.
È un disco, jazz, okay, diciamo, più o meno. Però un jazz assolutamente non tradizionale, che ha un suono un po' molto drammatico, che sembra un po' rincorrere delle strutture un po' astratte, spezzate. Molto figo e sembra molto legato a una fisicità in qualche modo, perché lui è anche ballerino, danzatore, oh, wow, appassionato di danza contemporanea, e sembrano appunto proprio delle composizioni perfette per quel ritmo spezzato da danza contemporanea. È veramente ipnotico, bellissimo, secondo me. Si chiama Crax il disco.
Bellissimo, grande.
E invece questo forse un po' più famoso, che è uscito sempre adesso, di Cleo Sol, si chiama Mother. E lei era una vocalist del gruppo tipo che si chiama Salt, che era questo gruppo, jazz,
fighissimi loro, certo.
Sì, fighissimi. E lei ha fatto due dischi solisti in due anni, più o meno. Uno che si chiama Rose in the Dark, che è uscito un anno e mezzo fa, e poi questo che si chiama Mother, che è ancora più bello. Sono tutti e due belli, ma questo è stupendo, secondo me. È disco soul, di quel soul tipo Stevie Wonder, però lei ha una voce tipo caldissima, super intima.
Sì, lei ha una voce pazzesca,
incredibile. Questo disco parla appunto di maternità, quindi è tutta una riflessione sulla maternità molto profonda, su se stessa, che è appena diventata madre, però anche su sua madre, sulle colpe della madre. Lei c'ha pure una storia di famiglia particolare, perché viene da una famiglia di artisti, la madre è mezza serba, mezza spagnola, e ha fatto una vita un po' strana. E il disco è bellissimo, disco perfetto per bere l'amaro a casa.
Bellissimo,
rilassato, grande, stravaccato. C'è la foto di lei nella copertina del disco, che è bellissimo, di lei stravaccata sul divano col suo bebè in grembo, ed è anche quello il mood perfetto del disco.
Stupendo.
E disco vecchio, e visto che siamo in un anno di celebrazione di Battiato, io sono un grandissimo fan, grande, di Battiato, grande, grande, proprio super fan di Battiato, e mi piacciono tutti i dischi di tutte le fasi di Battiato, però consiglio Caffè de la Pé, che forse è il mio disco preferito di Battiato, perché è disco di primi anni 90, ed è un periodo in cui sta un po' al crocevia tra varie sperimentazioni, secondo me, sto disco. E dentro ci sta praticamente tutta la strumentazione mondiale, cioè c'è tipo chitarra, batteria, tastiera, pianoforte, viola, violoncello e vari strumenti del Nord Africa.
È vero, è vero, bellissimo.
Tipo la tampura, tipo si chiama, che è quel tipo di mandolino arabo pazzesco. E questo disco, appunto, a parte che ha dei pezzi bellissimi, tipo Atlantide o Caffè della Pego, Delenda Cartago, e appunto ha questo sound un po' arabo, un po' classico, un po' pure con questi testi di Battiato assurdi, totalmente rarefatti, e mi fa volare. Questo è uno dei miei dischi preferiti.
Bellissimo, ti faccio la tortura con cui ci siamo torturati in vacanza, tipo le ultime 4-5 sere, io e la mia ragazza, e ci chiedevamo una canzone preferita tipo di diversi artisti, già che hai detto Battiato, ti chiedo la tua canzone preferita di Battiato. Noi abbiamo tipo discusso, fai conto che ogni sera prima di andare a dormire tipo un'ora di diversi artisti, tipo così, da Battiato, De André, De Gregori, tutti quanti, io ti chiedo quella di Battiato.
Guarda, ti dico la prima che mi viene in mente, perché magari è quella, senza pensarci, Radio Varsavia.
Ci sta. Io ho risposto così, Summer, una solitary beach. Stesso modo. Ci sta. Bellissime, tutte e due.
Sono quelle che ti rimangono in mente.
Sì, forse sì. Io verso fine della puntata, che ormai ci siamo, faccio sempre pistola alla tempia, cioè due opzioni e devi sceglierne una.
Ok.
Ma siccome abbiamo qua il creatore, tra virgolette, di Norimberga.
Ok.
Andremo a fare un po' di Norimberga, che spiego, è semplicissimo, l'ho fatto
suona molto bene, eh? Suona molto bene per chi non conosce il mondo di Pendolino, è fenomeno, suona benissimo.
È sottovalutato, sopravvalutato o giustamente valutato? Sei pronto?
Sono categorie.
È tutta musica, tutta musica.
Assurde. Posso rivelare il momento in cui ho avuto l'idea di questa cosa, di chiedere alle persone un certo parere su questo? Quando Daniele Morrone, che è un autore, sì, sì, uomo, certo, fece un sondaggio su Twitter scrivendo, chiedendo alle persone se secondo loro Pelé era sottovalutato, sopravvalutato o giustamente valutato. E la categoria del giustamente valutato è, devo dire, incredibile. È sublime filosoficamente.
Bellissimo, bellissimo. Sei pronto? Antonello Venditti.
Sottovalutato, sottovalutatissimo.
Kanye West.
Giustamente valutato.
Ci sta. Ippu.
Sopravvalutato. Cioè, hanno venduto tipo il gruppo italiano che ha venduto più
sì, e, sì.
Non ha senso questa cosa.
Oasis.
Sottovalutati.
Red Hot Chili Peppers.
Sono quelli che qua più o meno fanno il giro, però rimango sì, sul sopravvalutato.
Anch'io sono d'accordo. Bjork.
Bella questa, bella. Sarei tentato un sopravvalutato, però direi giustamente valutato.
Ci sta. Adele.
Adele, giustamente valutato.
Le Pussycat Dolls.
Pussycat Dolls, sopravvalutate.
Madonna.
Sottovalutate.
Bravo, anch'io sono d'accordissimo. E per ultima, Cardi B,
sopravvalutata.
Ci sta, secondo me anche lei ha fatto un po' il giro adesso ultimamente, è un po' sopravvalutata, però all'inizio spaccava.
Sì, vabbè, a me lei non è mai piaciuta, però sì, poi vedendola in declino adesso mi sembra che tutto vada in ordine, insomma.
Ci sta. Beh, Emma, l'abbiamo fatta, grazie mille, davvero tantissimo.
Grazie a te, mi sono divertito molto.
Beh, l'importante è quello.
Niente, ci vediamo presto con un amaro in mano, spero.
Assolutamente sì, e mi raccomando, ascoltate i podcast che trovate su fenomeno.eu. E grazie ancora a tutti e vi lascio questa volta non con il solito saluto, ma con un quesito. Qual è la differenza tra un fagiano?